Vicino alla chiesa. Abbiamo appena avuto un funerale questo pomeriggio. Ne abbiamo avuto un altro nella mattinata, quindi ho detto corriamo giù in chiesa, subito ora, così non perderemo niente del servizio. E non sapevo che il fratello Neville avrebbe detto vieni qua su e parla un po'. Ma sono davvero tanto felice per l'opportunità di riuscire a salutarvi di nuovo nel nome del Signore Gesù, per il suo amore, bontà e misericordia verso tutti noi e verso il nostro fratello qui, il pastore. Sapete, il fratello Neville è un po' diverso da tanti ministri. Loro proprio, quando un ministro, quando cede il suo pulpito, ciò significa davvero tanto per lui. Voi proprio non vi rendete conto di cosa sia. Ma il fratello Neville è sempre stato così amorevole e premuroso a cedere sempre il suo pulpito quando arrivo io. E dice, fratello Bill, e non solo ti chiede se vuoi, in qualche modo ti convince a venire, sapete? E ciò ti fa sentire doppiamente il benvenuto. E sono tanto contento per questo, vedete? Non si può proprio rifiutare nessuno in quel modo. Loro sono proprio così premurosi e cortesi. In quel modo. Io ho sentito dire che il suo bambino stava vomitando e stava male. E io, fratello Junior, credo che fosse il suo bambino che ho sentito tossire là in fondo qualche minuto fa. È il tuo bambino Junior che stava tossendo? E tanti raffreddori e cose che vanno avanti. Pregheremo per i malati, giusto, fra un po'. Ora dunque inizierò proprio dove sono rimasto stamattina, nel quarto capitolo degli Atti. E così, e inizierò, credo, verso il decimo versetto del quarto capitolo degli Atti degli Apostoli, ovvero Atti dello Spirito Santo negli Apostoli. Vedete? Li consideriamo sempre, li chiamiamo gli Atti degli Apostoli, ma non erano gli Atti degli Apostoli, era lo Spirito Santo negli Apostoli ad agire, vedete? Gli uomini di per sé erano uomini e non potevano agire. Prima che io vada avanti, ero seduto dietro con il fratello Wood giusto qualche momento fa e una certa cara persona che è stata presente nella chiesa qui per molto tempo ha sempre desiderato trovare la sua posizione. Credo che potrei dirglielo se solo lo facesse e cantare, fratello Temple, tu potresti fare una cosa o un'altra, ma sei un bravo cantante, quindi io certamente l'apprezzo. E se soltanto ti lasciassi andare a cantare, Dio ti userebbe. Ma tu sei in giro su qualsiasi altra cosa, tranne la cosa giusta. Mettiti a cantare, ecco il tuo talento, devi usarlo. Meraviglioso, mi piace quel cantare antico. Anche a voi? Sì, signore. Ascoltarlo in quel modo all'antica? Mi piace, fratello Neville. Certo che mi piace. Uno, mi piace il predicare del fratello Neville e tutto. E certamente mi piace quel bel cantare all'antica che anche lui e le sorelle fanno nel il programma alla radio. Se tutti voi non li avete ancora sentiti, molti di voi, accendete ogni sabato mattina e ascoltateli e sarete certamente benedetti. Mia moglie, i bambini e tutti stanno attenti a quel programma, proprio come fosse, come se io stesso stessi andando laggiù e fossi laggiù. Una delle le persone care della famiglia. Noi aspettiamo con impazienza quel pulpito, cioè quel programma il sabato mattina e ne siamo così contenti. Sapete, stamane è accaduto qualcosa qui da cui non riesco ancora a riprendermi. Era quella riguardo a quella bambina. Ho avuto la più misteriosa sensazione su questo. E mi sto proprio chiedendo, quando mi sono svegliato stamane, ho guardato mia moglie e ho detto, tesoro, io ho avuto o un sogno o una visione. Io ho detto, io non dirò che era una visione perché forse ero addormentato, ma ho detto proprio così reale. ed ero seduto lassù nella stanza quando è terminata. Ho detto, non mi ricordo però quando mi sono svegliato nella visione, quando mi ha colpito. Ma quando sono sceso qui essa e ho visto tutte quelle cose muoversi proprio nel modo, e avevo chiamato la sorella Cox e le avevo detto qualche giorno fa di una bambina di quello stesso genere, e deve essere stata quella bambina. E la piccola, i suoi occhi sono divorati dal cancro, il suo occhietto qui è deteriorato, è proprio un guscio infilato lì, è passato nell'altro occhio e la bambina giace proprio senza vita. E un famoso chirurgo a Louisville ha detto alla mamma di portarla qui da me perché si preghi per lei. Così, ecco, è così tutto, credo proprio che Dio stava portando... Aveva dato una visione per quella bambina. E proprio sicuro quanto io credo di stare su questo palco stasera, quella bambina è guarita. Sì, signore. Io proprio molto di rado sono fratello Cox, mi sono mai confuso su cose di quel genere. Ora, lo sono stato una volta, non riuscivo proprio ad averlo chiaro sul fratello George Wright, quando io, il fratello McDowell, mi aveva telefonato per andare al suo lavoro o dalla mamma di Charlie lassù. E lei giaceva quasi senza vita all'ospedale e il fratello Mac volle che andassi, così io andai a trovare la bambina. Ed ero stato giù dal fratello George per 4 giorni ed io lo amavo, ma con tutto il cuore credo che se ne stesse andando, proprio così. Credo che stesse morendo e i dottori non c'è nessuna possibilità per lui. Gli emboli stavano arrivando al cuore, perciò non c'era niente che si potesse fare. La signora Wright, seduta qui, la nostra sorella, chiese cosa ne pensassi io. Dopo 4 giorni di preghiera per lui, dissi, credo che se ne sia andato. E la piccola Edith mi chiese in proposito. Non volevo dirglielo. Io dissi, oh, ma lei aveva ancora fede, credeva, teneva duro. E io, il fratello Shelby, è seduto lì in fondo, proprio come se fosse il mio stesso fratello di sangue. Mi incontrò là fuori, disse, cosa ne pensi di papà? Io dissi, Shelby, credo davvero che se ne stia andando. Dissi, credo che ci stia lasciando, dissi. Beh, ha 73 anni e ha trascorso il suo tempo ed io gli ho solo promesso 70 anni. Dissi, credo che se ne sia andato. E quella sera, quando arrivai a casa da laggiù, il fratello Mac proprio insistette che dovevo andarci. E Charlie mi accompagnò in macchina là, via, ci arrivò e non ritornò prima di notte fonda o il mattino presto. E io andai proprio a pregare per la donna, era tutto quello che potevo fare. E quando arrivai a casa, entrai in camera e mi vestii e mi preparai per andare a letto. E quando lo feci, sentii qualcuno parlare. Guardai da quella parte e c'era una donna dai capelli grigi e stava in una cucina che parlava a qualcuno al telefono. E successe che era la mamma di quel ragazzo. Proprio così. E io allora vidi il vecchio salice proprio accanto alla casa del fratello George e vidi cadere delle zolle di fango o terra, in qualche modo sembrava argilla, ed era terreno, ed era fango, ed egli disse che era tomba, qualcosa riguardo a una tomba e riguardo a molti di quelli che ridevano di lui saranno nella tomba prima di lui o qualcosa del genere. E non riuscii a capirlo proprio bene, così subito contattai la sorella Wright e le telefonai e le dissi, la sorella Wright credo che fosse, che non avevo afferrato la visione proprio di cosa si trattasse. Comunque la mamma di questo Charlie andò a casa e si trovava a casa case, parlava al telefono e tutto proprio come aveva detto la visione. Penso che lei se ne sia andata ora. Mando a casa proprio come essa aveva detto, quando avevano detto che non avrebbe potuto vivere nemmeno fino al mattino. Ma visse. Ora, e quello avvenne proprio perché Dio ci facesse sapere che aveva esaudito la nostra preghiera. Qualcuno ha chiesto l'altro giorno, l'uomo che ha scritto il libro recentemente, ha detto, un uomo che aveva un problema alla prostata, e ha detto, era guarito, e un anno dopo ha detto che si era riammalato. Beh, assolutamente. Chi può essere guariti stasera e riammalarsi al mattino della stessa cosa? Si può essere un peccatore stasera e un cristiano al mattino. Si può essere un cristiano stasera e un peccatore al mattino. Certo, un dottore può dare a uno la penicillina per un forte raffreddore o la polmonite e guarirlo subito e potrebbe fargli fare un esame, essere perfettamente libero, nemmeno un po' di polmonite in lui o febbre e domani può morire di polmonite. La stessa cosa? È giusto? Ciò non ha niente a che fare con ciò. Vedete, proprio colare la zanzara e ingoiare un cammello, come il vecchio detto. Ma comunque poi ritornai e lo dissi alla sorella Wright. Allora andai ed ebbi di nuovo una visione e vidi il fratello George Wright seduto proprio là in fondo e io che entravo dalla porta. Venne proprio giù da qui e attraversò questo corridoio e andò dritto laggiù e mi strinse la mano camminando. Lui non poteva camminare. Tutti conoscete la sua condizione. L'embolo gli aveva piegato le gambe proprio così e il dottore aveva detto sta arrivando al cuore, morirà da un momento all'altro. Perciò a 73 anni non c'era nessuna possibilità terrena che lui vivesse. E ritornai e lo dissi alla chiesa, telefonai alla sorella Wright, non solo questo, ma ci andai. E là nella casa le persone, c'erano due uomini seduti a casa sua, credo quella mattina. Non è così, fratello George? C'erano due uomini a casa vostra la mattina in cui venni là, il vicino e un'altra persona grande. Dissi, oh sì, signore, credo. Non era così, Edith? Sì, e ce n'erano due. Sì, lui era in una cattiva condizione. Ma io dissi, non lasciare che niente ti affligga, perché il fratello Wright verrà al tabernacolo camminando di nuovo, perché è così, dice il Signore. Ero confuso su questa, dissi, c'è qualcosa riguardo una tomba. E allora ciò di cui si trattava, quando la visione mi fu rivelata chiaramente cos'era, erano quelli che lo avevano deriso sul lasciare la chiesa con cui stava, che non credevano nella guarigione divina. E lui avrebbe visto scavare le loro tombe e saputo che loro se ne sarebbero andati prima di lui. Quanti se ne sono andati da allora? Non è giusto il Signore? Sì, Signore, ne sono certo. Sono cinque da quei quattro e quello faranno cinque. Se ne sono andati cinque. E non è ancora passato un anno, vero fratello George? Più o meno un anno in questo periodo. Ecco di cosa si trattava, vedete. Quando il Signore parla, è assolutamente perfetto. Si può proprio verificarlo. Io non ne ho mai vista fallire una. E non ha importanza cosa, se i nostri cari dottori e altro hanno lavorato con quella bambina ed è stato fatto di tutto. Non sono sicuro, ma sono quasi sicuro che sia. sia la stessa identica cosa, perché ho visto quella donna con quella cosa addosso, sapete? Trucco sulle labbra e stava dove fu predicato il funerale di mia moglie. E la bambina assomigliava alla mia bambina, Sara, là in fondo, vedete? Ed è quella la bambina. Sono quasi sicuro, se lo è, non c'è nient'altro al mondo, ma ho visto quella bambina dalla morta venire alla vita. Capite? E vivrà proprio sicuro come Dio è in cielo stasera e le sue parole sono veraci. Sì, Signore, lo credo con tutto il cuore, perciò staremo attenti e vedremo. Il Signore è meraviglioso, non è vero? Come buono con noi! Ora, stavamo studiando stamane nel libro degli Atti riguardo alla Chiesa che si infiammava proprio della gloria di Dio. Come il Signore Gesù era proprio giunto come testimone sulla terra che egli era il Figlio di Dio. Come loro avevano avuto grande fiducia in Lui e come egli aveva detto loro che era impossibile che Lui, in un corpo di carne, fosse in ciascuno. Poteva stare solo in un unico corpo. Ma poi, se fosse andato via, sarebbe ritornato di nuovo in sembianza di spirito e poi sarebbe andato in ogni cuore affamato che aveva fame e sete di Lui. E le stesse opere che egli aveva fatto qui sulla terra le avrebbe continuate nella sua Chiesa fino alla fine del mondo. Non siete contenti di essere in quella Chiesa stasera? Non sotto la... non questa, il tetto di questa Chiesa? Intendo dire, nella Chiesa c'è solo un'unica Chiesa e non ci si unisce a essa, non si... si può ricevere un documento in essa, ci si nasce dentro, è tutto. E ci si nasce in quella Chiesa ed è per grazia che ci siete nati. Non potreste aver fame di venire in essa? Non ne avete desiderio, detestate i soli pensieri di essa, a meno che Dio stesso non abbia ordinato che dovevate essere in quella Chiesa. E se eravate, se mai sarete in quella Chiesa, Dio lo sapeva prima della fondazione del mondo, che sareste stati in quella Chiesa. Ed Egli lo preordinò e predestinò che voi foste in quella Chiesa. Non è meraviglioso? Tutti quelli che odono la mia voce verranno a me, è giusto? E tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vedete, ora le persone dicono: non credo in quella roba. Non disprezzateli, dispiacetevi per loro, vedete? Pregate per loro, perché loro non hanno niente qui dentro e probabilmente non avranno mai niente con cui farli credere. Ci credono da un punto di vista teologico. Dicono: beh, sì, credo che ciò sia proprio, ma io intendo dire che non possono credere, a meno che non ci sia davvero Dio nel cuore. Capite? E non potete. Gesù disse: chi ode le mie parole e creda colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non perché si è unita a una chiesa, non perché è stato battezzato, non perché ha fatto questo, perché ha giubilato, perché ha fatto quest'altro. Quelle cose vanno bene, unirsi a una chiesa, battezzarsi, giubilare. Ma egli disse: chi ha vita eterna perché ha creduto. Ora, in Atti 2,38 Pietro disse: ravvedetevi, ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E mi sono chiesto durante gli anni, quando vedevo questo e lo leggevo, pensavo: Signore, qui vengono uomini e donne, li ho visti venire all'altare, inginocchiarsi e piangere e pregare, andare ed essere battezzati nel nome del Signore Gesù. e una settimana dopo essere di nuovo fuori con il mondo. Pensavo, oh Dio, certamente la tua parola non è sbagliata, io non riesco proprio a capirlo, ma tu, Signore, se continuerò con te, tu hai detto che la tua parola avrebbe dimorato in me. Così ho continuato con lui finché ora vedo di cosa si tratta, lo ha fatto sapere lui, vedete? E io non lo sapevo finché il Signore non lo ha proprio schiuso un giorno e stava lì, proprio davanti a me. Allora vidi che quelle persone non erano ciò che erano all'inizio. Vedete che nessuno può venire a me se non che il Padre mio lo tragga. Non si tratta di chi vuole essere, si tratta di Dio che lo elegge a essere. Non si tratta se voi lo volete o meno. Non avete niente a che fare con ciò. Si tratta di Dio. Egli indura chi vuole indurare. Ha misericordia di chi vuole avere misericordia. È così. E non ha importanza chi siate, che posizione abbiate, se siete il presidente o se siete un barbone per strada. Non fa la minima differenza. Dio ha misericordia di chi vuole avere misericordia. E prima che il mondo avesse inizio, egli ordinò che un certo numero di persone durante le epoche, chi erano che sarebbero state salvate, e tutti quelli che ordinò verranno a lui, proprio così. Tutti verranno e nessuno di loro si perderà. Egli ha ordinato e detto che ci sarebbe stata una chiesa lì, essa sarebbe stata senza macchia, sarà senza crespa. E ora, mentre le epoche sono andate avanti, le abbiamo viste stamattina nella lezione, e quei grandi insegnanti ortodossi, proprio quanto più famosi e raffinati possibile, proprio quanto più santi potessero camminare sulla terra, e la Bibbia, ascoltate, la Bibbia ha detto, essi furono trovati reprensibili. Perché dicevano, oh, io non toccherei quello, non farei questo, vedete. Ma quella non era grazia, erano opere. E noi siamo salvati non per le opere, quello che facciamo non è ciò che ho fatto io che mi ha salvato. È quello che Cristo ha fatto che mi ha salvato, capite? Non cosa, io non ho nessuna santità. Se cercassi di dire, beh, smetto di bere, smetto di fumare, smetto di rubare, mentire, eccetera, e ciò che ho fatto io, vedete, sarebbe qualcosa di mio, avrei qualcosa di cui vantarmi, ma io non ho smesso niente, egli è venuto proprio da me e me lo ha tolto, vedete, ecco, allora non è quello che ho fatto io, è quello che ha fatto lui. E quindi lo Spirito Santo poi dimora all'interno e cresce ogni giorno, cresce davvero, facendosi sempre più grande, spinge fuori le cose, le preoccupazioni, la tentazione. Quando le vincete, lo Spirito Santo prende il suo posto. Sapete cosa? Se aveste una fortissima tentazione di qualcosa che non è giusta, vincete quella cosa un po' di volte e guardate se la vostra testimonianza non sboccia a causa di questo. Guardate Sansone quando trovò il leone, corse fuori per ucciderlo e lui uccise il leone quando la potenza di Dio venne sopra di lui. Lo uccise a mani nude, probabilmente gli fece a pezzi le mascelle. Un piccolo nanerottolo dai capelli ricci, alto circa così. Un piccoletto dall'aspetto gracile, per strada, sette treccioline che gli scendevano intorno alla testa come una femminuccia. E lui non era niente di più che una femminuccia, finché lo Spirito di Dio non andava sopra di lui. Ora, non sarebbe difficile credere che un enorme gigante potrebbe uccidere un leone con le mani. Credo che potrebbe farlo. Ma la cosa strana fu che lo fece questo piccoletto. Ma lo spirito del Signore venne sopra di lui e lui uccise il leone, lo gettò da una parte e le api si costruirono l'alveare all'interno. E Sansone, il miele più dolce che abbia mai mangiato, venne da quella carcassa di quel leone ucciso. È giusto? Perché egli lo vinse con la potenza di Dio. E se avete qualcosa da cui volete mangiare del miele dolce, vincetelo proprio con la potenza di Dio. Proprio così. Guardate quanto è buono. Oh mai, passateci davanti. Forse siete stato un bevitore e... Ancora, ogni volta che annusate whisky o birra o qualcosa, desiderate berlo. Vincetelo con la potenza di Dio e passateci davanti una volta e vedete che sensazione avete nel cuore. Quando allora tutta la cosa è morta e sparita, tutto finito. Oh my! Che dolce miele ne ottenete! Ora, queste persone avevano vinto davvero. Il giorno di Pentecoste furono tutti riempiti dello Spirito Santo. Le potenze di Dio furono sopra di loro. Gli furono dati doni, parlare in lingue, ogni cosa. Stavano avendo proprio un momento meraviglioso e la Chiesa era infiammata. Ora affronterò da un altro piccolo punto di vista, qui, di Stefano. Durante questo periodo, finché torno di nuovo al mio testo originale, se ci riesco. Notate, c'era un uomo di nome Stefano. Non era uno degli apostoli. No, non lo era. Era solo un diacono. Ma, oh, fratello, aveva qualcosa nel cuore. Non riusciva a stare fermo. Ecco come ognuno quando ha esso nel cuore. Non riesce proprio a trattenerlo. Mai. Deve dirlo a qualcuno. Ed eccoli stare fuori per strada, tenendo risveglio e avendo davvero un momento glorioso. Beh, era come una casa in fiamme, con un forte vento. Non si poteva proprio fermarlo. È tutto. Quindi lo presero giù per strada e lo trascinarono nella corte del Sinedrio. Dissero, fratello, sistemeremo noi quel tipo, fermeremo tutto questo fanatismo. E lo misero in prigione fino al mattino. La corte del Sinedrio si incontrò, forse 500.000 di persone o più, si riunirono all'esterno, spinsero fuori il caro Stefano. Ma quando venne fuori, fratello, venne fuori e il suo volto splendeva come un angelo. Fratello, non immagino come una luce che splende, ma splendeva con un'espressione che sapeva di cosa stava parlando. Non immagino che un angelo sia forse come un bagliore, una luce o qualcosa che splende, ma significava che lui splendeva di questo, poiché capiva di cosa stava parlando. La Bibbia ha detto che lui ebbe audacia, andò fuori, austero, e disse, uomini israeliti, stando da solo come un agnello in mezzo a 10.000 lupi affamati che digrignavano per il suo sangue. Disse, uomini israeliti, voi tutti di Giudea e così via, e padri, vi sia noto il Dio d'Abramo, il Dio dei nostri padri apparve ad Abramo, lo portò fuori di Caldea, gli diede la promessa di questa terra e a lui portò Gesù Cristo che voi per mani di iniqui crocifiggeste e uccideste. E quando finì di dire questo disse, oh uomini di collo duro, incirconcisi di cuore e d'orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate ancora voi. Oh mai! Mi piacerebbe sentire quel sermone su una registrazione. Fratello Bill, vorrei che l'avessimo. Sì, signore. Egli disse, uomini di collo duro, incirconcisi di cuore e d'orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo. Come fecero i padri vostri, così fate ancora voi. Fratello, quello non era parlare alla leggera, vero? Quando lui sapeva che il suo sangue sarebbe stato versato in quel modo. La Bibbia ha detto, egli era un uomo pieno pieno di cosa? Pieno di stoltizia? No, signore. Pieno di teologia? No, signore. Egli era pieno di Spirito Santo. Ecco dove stavano queste grandi, ottime qualità, perché lui era stato riempito. Il mondo era stato buttato fuori e lo Spirito Santo era in lui. Egli era un uomo pieno di Spirito Santo. Mai fermarlo? Non si poteva farlo. Non c'era niente che lo fermasse. Egli ardeva, fratello. Doveva predicare il Vangelo e predicò il Vangelo e fece miracoli e segni. E dopo un poco, quando digrignarono sopra di lui, lo trascinarono dalle corte e lo portarono là fuori e lo uccisero. E gli gettarono zolle e sassi finché non lo fecero morire massacrato. Là c'era Paolo, ne diede testimonianza. E quando Paolo guardò in basso e vide morire Stefano, Stefano alzò lo sguardo e disse: «Io vedo i cieli aperti! Io vedo i cieli aperti e Gesù che sta alla destra di Dio!» Paolo guardò in basso, immagino che si grattò la testa e pensò: «Cosa sta accadendo?» E gli disse: «Signore, non imputar loro questo peccato!» E si addormentò nelle braccia di Dio, cullato. Perché non sentì più un altro sasso da quel momento in poi. Dio lo cullò per farlo addormentare nelle sue braccia, proprio come una mamma farebbe al suo bimbo che allatta. Dio lo portò sul seno di Cristo al trono di Dio laggiù, dove lui è in pace annoverato fra i martiri, con la corona di un martire là stasera, immortale, che sta in mezzo agli uomini. Quello fu Stefano, pieno di Spirito Santo, proprio così. Le zolle persero proprio la loro consistenza, i grandi sassi, mentre gli colpivano la testa, Dio lo cullò per farlo addormentare. La Bibbia non ha mai detto che morì. La Bibbia ha detto che si addormentò. Amen. Ecco come muoiono i cristiani. Amen. Va bene, ora loro stavano avendo un momento grandioso. Quel racconto si ripeté, come il fratello Neville ha detto poco fa, non proprio, fece proprio quasi gonfiare i discepoli e così via. Dovevano fare qualcosa in proposito. Subito se ne andarono di nuovo, quanto più in fretta potessero andarsene, predicando il Vangelo. Pietro e Giovanni, due uomini ignoranti incolti, passarono per la porta detta Bella. Mai! Il diavolo disse: «Beh, ora loro stanno solo predicando là fuori, ciò non nuocerà a niente». Quindi tutte queste persone credono nel predicare ogni cosa. Ma quando passarono per la porta detta Bella, là giaceva un uomo. Lo Spirito Santo disse: «Pietro, quell'uomo può essere guarito, ha fede». Quando percepì che aveva fede per essere guarito, disse: «Alzati in piedi!» E lo prese e lo tenne finché le ossa delle caviglie ricevettero forza, e se ne andò via, balzando e saltando lodando Dio. Sapete cosa? Quello causò più problemi di tutto il predicare che avessero mai fatto. Fratello, lascia che cominci qualcosa sul lato del fenomenale, e guarda come ogni furfante farà butto nell'inferno, si mette a gridare a lui smaniando per il sangue. È giusto? Vero! Vi dico, Pietro predicò un sermone il giorno di Pentecoste e 3.000 anime furono salvate. Il diavolo neanche uscì dal suo letto, proprio così. Oh, bene, lasciateli stare. Vedete? Ma lui passò per la porta detta Bella il giorno dopo e guarì un uomo estorpio dal grembo di sua madre e tutto l'inferno aprì il fuoco contro di lui. Proprio così. Lo gettarono in prigione e lo tennero lì tutta la notte. Sì, signore. Lo misero in prigione nella cella più interna a motivo del fenomenale. Il diavolo disse: «Non posso permettere che inizi questa cosa ora, la guarigione divina. Se lo fanno, abbatteranno davvero i sostegni da sotto di me». Proprio così. Perché potrei raggirarli con un po' di teologia una volta ogni tanto, ma certo non posso raggirare quella vera cosa che viene fuori e le persone lo vedono compiersi. Questo proprio lo fermerò prima che quell'altro gruppo arrivi sulla scena. Egli non lo fermò allora, non può fermarlo ora. Proprio così. Il Vangelo di Dio andrà avanti, 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 e quando non ci sono più cielo e più terra, quella parola rimarrà ancora la stessa. Amen. Perché cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Essa non può passare, quelle parole sono proprio immortali come Dio stesso. Essa non può passare. Credo a ogni parola d'essa. Tutte le cose che Gesù era, egli lo è ora e lo sarà sempre, proprio così. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo stesso Spirito Santo che scese il giorno di Pentecoste è lo stesso Spirito Santo di oggi. Ammetterò che esso è stato calpestato, deriso, interpretato male, rappresentato male e ogni altra cosa del genere. È solo il diavolo che falsifica. Ma c'è un vero, genuino battesimo dello Spirito Santo che porta gli stessi risultati che ebbero loro il giorno di Pentecoste. Proprio così. Certo, il diavolo ha le vecchie trappole da corvo, là fuori. Vi dico la verità, ogni volta che vedete stato uno spaventapasseri, ricordate, c'è qualcosa di buono intorno. È così, sicuro. Non si vedono spaventapasseri su vecchi ananas, cioè su meli da siepe, qui fuori. Li avete sotto i grandi alberi dolci. Dove vedete gli spaventapasseri? Perché vogliono spaventare via. Il diavolo pianta ogni spaventapasseri intorno alla vera buona religione dello Spirito Santo che può metterci intorno. Perché proprio lì c'è Gesù Cristo, il risorto figlio di Dio, con la sua potenza immortale, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen! Che significa così sia! Benissimo! Ora scopriamo che li misero nella prigione più interna. Il mattino dopo diedero loro una buona bastonata e li mandarono via. Ora troviamo Pietro questa mattina a stare in piedi in mezzo a loro, qua giù, nel capitolo 4. E disse, dunque, uomini israelite, voi tutti che abitate in Giudea, siavi noto questo, Gesù il Nazareo, come egli ha provato che era un uomo di Dio. Tutti i segni e prodigi che Dio aveva compiuto, tramite lui, provato che era un uomo di Dio. Sapevano che era un uomo di Dio. E poi lui disse, voi con mani empie avete crocifisso e ucciso il principe della vita, il quale Dio ha risuscitato e di che noi siamo testimoni. Disse, per fede nel suo nome quest'uomo è stato sanato. Disse poi che oggi noi siamo interrogati per un beneficio che abbiamo fatto. Sia noto a voi e a tutta la casa di Israele che mediante il nome di Gesù Cristo quest'uomo è stato guarito. Quando domandarono a quale gruppo religioso appartengono, sotto dove sono stati ordinati, da quale cimitero sono usciti fuori o qualcos'altro del genere, da dove è uscito tutto questo, dove avete ottenuto il diritto di fare questo, mostrateci che gruppo rappresentate, così possiamo tornare dai nostri anziani e scoprire perché state facendo questo. Sì, signore, vogliamo scoprire quale chiesa insegna questo tipo di eresia da queste parti? Da dove venite? Pietro disse, nel nome di Gesù Cristo, per fede nel suo nome, quest'uomo è stato sanato. Amen. E non poterono dire niente contro a ciò, perché l'uomo stava lì e lo conoscevano. Amen. Amen! Notate, guardate cosa disse qui ora. E questo è quella pietra che è stata da voi edificatori rigettata. E in un altro nome è la salvezza, con ciò sia che non vi sia nessun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per lo quale vi convenga essere salvati. Oh, il rifiutare la pietra che fu rigettata. Perché? Quando costruirono il Tempio di Salomone, voglio che notiate un quadro molto bello qui. Quando andarono a costruire il Tempio di Salomone, le pietre furono tagliate da un luogo e un altro luogo e un altro luogo. Alcune di esse furono tagliate in questo modo e alcune in quel modo. Ma la Bibbia ha detto che quando arrivarono insieme, ci vollero 40 anni, credo, per erigere il Tempio. E non ci fu il brusio di una sega né il rumore di un martello in 40 anni. Le pietre andavano bene insieme, pietra su pietra. L'unica cosa che dovevano fare è spalmarci sopra un po' di malta e appoggiarla lì. E attaccava pietra dopo pietra, pietra dopo pietra. Pensateci! Ora ecco qui la mia idea su ciò, fratelli. Quando quel tempio lì rappresentava il tempio spirituale, il tempio in cui siamo ora. Loro venivano nel tempio per la loro benedizione. Noi siamo battezzati nel tempio di Dio, nel corpo di Dio, nel corpo di Gesù Cristo. E siamo in Cristo mediante il battesimo dello Spirito Santo. Prima Corinzi 12. Ora, non vi è alcuna condannazione per coloro che sono in Cristo Gesù. Romani 8:1. I quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Essi desiderano le cose spirituali. Non si interessano delle cose carnali. La mia carne dice, sono troppo stanco. Il mio spirito dice, non lo sei. Io sono il tuo capo. Segui me. Amen. Vedete un caso da qualche parte? Il dottore dice, sai che quel caso non può riprendersi. Quel caso è spacciato. Io la guarderò, dirò, esatto. Ma lo Spirito Santo viene da una visione, ha detto, guarirà. Allora io dico, così dice il Signore, l'uomo vivrà. E non camminiamo più secondo le cose della carne, camminiamo secondo le cose dello Spirito. È così. Ora, quando queste pietre si univano, venivano tagliate da ogni parte del mondo in luoghi diversi. Il legno, il tirato giù dai loro alti cedri del Libano, veniva tagliato e portato a Joppe da carri di buoi e portato dentro, ed altro con zattere finché arrivavano per formare il tempio. Ma quando si univano insieme, non voglio che notiate, una pietra veniva tagliata in questo modo, un'altra pietra tagliata in un altro modo. Forse, quando gli scalpellini le tagliavano, può essere che abbiano discusso e litigato e ogni altra cosa. Come fa un mucchio di predicatori oggi? Io sono metodista, io sono la Chiesa di Dio, gloria a Dio, faccio parte delle assemblee. Io questo, continuate a litigare, ma ricordate, è Dio quello che fa il taglio. E quando questo taglia in questo modo e uno in quel modo, non potevano capire. Ma quando andarono a metterle insieme, tutta la cosa poggiava a terra. E le misero blocco su blocco su blocco e non dovettero tagliare più. Credo che uno di questi gloriosi giorni, quando questa Confederazione Unita delle Chiese si unisce e il nuovo Papa viene preso dagli Stati Uniti e messo là sopra, secondo la profezia, allora formeranno un'immagine simile alla bestia. E vi dico, la vera Chiesa di Dio sarà riunita. I veri autentici credenti che provengono da metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali, nazareni, pellegrini della santità, qualsiasi cosa saranno, andranno insieme e cementati dall'amore di Dio che formerà il corpo del Signore Gesù Cristo. Tutti i credenti e gli agnostici e i superficiali saranno gettati su un lato, andranno dritto nella confederazione delle chiese. E ho letto l'altro giorno che anche le assemblee di Dio sono entrate nella confederazione delle chiese. Oh my! Devono rinnegare la loro dottrina evangelica per fare così. Proprio così, e tutti i loro segni pentecostali e prodigi, principi, devono rinnegarli per essere nella confederazione delle chiese. Devono rinnegarlo, oh fratello, per avere prestigio. Preferirei, come ho detto tante volte, sdraiarmi sulla pancia e bere acqua di ruscello e mangiare cracker di soda ed essere popolare con Dio ed essere il suo servitore di Dio, piuttosto che avere il meglio che ci sia che dà questo mondo. Se dovessi compromettermi sulla mia fede nel Signore Gesù Cristo e la sua Bibbia, credo che questa sia l'infallibile parola di Dio e ogni sua parola è giusta. Sì, Signore. Ora guarderemola come facevano. Rigettarono, vennero, posarono le loro pietre e arrivarono in un luogo, trovarono una pietra strana. Non potevano usare quella pietra, dissero, quella pietra non serve, e la calciarono su un ammasso di erbacce da qualche parte. Non potevano usarla, sembrava strana. E cercarono di erigere la loro costruzione e passarono per un punto e posarono tutte le rocce e le appoggiarono in questo modo. Giunsero a un punto e non potevano trovare ora nessuna pietra che ci stesse in quest'angolo. Continuarono a costruire, costruire, costruire e la costruzione salì fino a un punto. Non potevano andare oltre perché avevano bisogno della pietra angolare. Cercarono fra tutte le pietre, cercando di trovare una pietra angolare, ma non potevano trovarne. E tutto ad un tratto qualcuno andò fuori nell'ammasso di erbacce e proprio la pietra che avevano rigettato era la pietra angolare principale. Ed ecco di cosa si tratta oggi. Amici, la chiesa metodista va bene, la chiesa battista va bene, la chiesa presbiteriana, la pentecostale, la nazarena, i pellegrini della santità, qualunque possa essere vanno bene. Ma la questione è, fratello, che stanno rigettando la vera pietra angolare. Ecco perché il Vangelo non è andato in tutto il mondo con potenze, segni e dimostrazione. E perché le denominazioni hanno eliminato la vera potenza del fenomenale, dicendo i giorni dei miracoli sono passati. Non esiste una cosa come la guarigione divina. Non esiste una cosa come il parlare in lingue. Non esiste niente del soprannaturale. Ciò era per un tempo passato. E scoprirai, fratello, che ognuno di quelli che lo fanno lo mettono subito da parte. Non ci sono altro che organizzazioni di logge. Hanno un sacco di iscritti, proprio così, ma la Bibbia ha detto avrebbero avuto apparenza di pietà, ma avrebbero rinnegato la potenza d'essa, anche tali schiva. Ma come chiese scoprono, tutte queste denominazioni hanno cercato di edificare, non possono edificare su niente di meno di Gesù Cristo e la giustizia. E se ricevete Gesù Cristo e dite che è insensato, dite, oh, ho ricevuto Gesù. Se ricevete Gesù, ricevete qualcosa che vi dice che questa parola di Dio è ispirata. Ed egli è lo stesso Signore Gesù stasera che compie e fa proprio le stesse cose che disse che avrebbe fatto. Oppure non avete ricevuto il Signore Gesù. Avete ricevuto della teologia, ma non il Signore Gesù. Perché quando Gesù entra nel cuore è accaduto qualcosa che credete a tutte le cose che Dio dice. Non solo quello, ma sapete che essa è così. Tutti i diavoli nell'inferno non potrebbero smuoverla da voi. Dunque, certo, voi credete ad essa. Dio ha detto così e ciò pone fine alla cosa. Quando così dice il Signore, voi riponete le vostre speranze proprio lì. Vivi o morti, voi credete lo stesso ad essa. Siete pronti a suggellare la vostra testimonianza con il vostro sangue in qualsiasi momento perché credete che essa è la verità. Sapete che è la verità perché Dio ha detto così e qualcosa in voi sa che essa è la verità. Ma ora se arrivate solo da un punto di vista istruttivo e dunque forse discutete questo e discutete quello e dite non è questo e non è quello e noi non crediamo questo e non crediamo quello. Sapete, discutete, dite oh beh non posso credere in una cosa come quella. Forse voi sbattete contro la stessa cosa a New Albany stasera discutendo contro Dio. Perché è così? Ascoltate un po' più avanti e scoprite la preghiera che fecero queste persone. Perché hanno fremuto le genti ed hanno i popoli divisate una cosa vana. Veramente, Signore, tuo figliuolo Gesù, e conceda ai tuoi servitori, quando pregarono di pari consentimento, dissero, concedi ai tuoi servitori di parlare la parola di Dio con franchezza, porgendo la mano di tuo figlio Gesù per guarire i malati. Amen. Dio, aiutaci ad avere una riunione di preghiera come quella! E quando ebbero pregato, l'edificio fu scosso dove erano riuniti insieme. Oh, my! Ecco cosa ci occorre stasera! Uomini e donne d'un solo cuore e di pari consentimento, come furono loro! Non prestano attenzione a questo, quella o l'altra cosa, ma siete persi in Cristo Gesù. Le mie speranze sono fondate su niente di meno del sangue di Gesù e la giustizia. Se il sole sorge domani, se non sorge, noi ci impegniamo insieme con un giuramento nel cospetto di Dio che serviremo il Signore Gesù e cammineremo nelle sue orme a ogni costo. Allora troverete una chiesa che va avanti. Amen. Disse in un altro nome la salvezza, con ciò sia che non vi sia nessun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per lo quale vi convenga essere salvati. Una certa signorina che viene in questa chiesa non è un membro di qui, è una metodista, ma ci ama. E viene in chiesa, e un'altra signora disse: dove stai andando in chiesa? Le telefonò, io sentì questo, disse: dove? Dove stai andando in chiesa? Disse: sto andando su al tabernacolo, Branham. Lei disse: intendi dire che vai lassù ad ascoltare quel genere di dottrina, stare seduta sotto qualcosa così? Disse: che genere di dottrina? Beh, loro si vantano troppo di Gesù, del battezzare, usando il suo nome nel battesimo. Usano il suo nome in ogni altra cosa. Perché la Bibbia ha detto, fratelli miei, non vi sia alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per lo quale potreste essere salvati. Certamente. Ti dico, fratello, io non sono un litigioso, ma mi piacerebbe vedere chiunque, in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, con la Bibbia, che provi che ciò non sia giusto. Proprio così. Non ha importanza cosa dicano, tu sei pazzo, e ogni altra cosa non fa nessuna differenza. Mi trovavo in una libreria l'altro giorno dove avevo intenzione di comprare dei libri e una signora ha detto: non vorrei averli sul mio scaffale, io non li vendo. Ha detto: è passata una signora e li ha comprati tutti. Lei ne aveva 7 e questa signora li ha comprati tutti. Suppongo che volesse proprio disfarsene. E venne fuori l'argomento sulla guarigione divina. C'erano lì 2 predicatori metodisti e un presbiteriano. I predicatori metodisti e il predicatore presbiteriano mi stavano difendendo. Dissero: tu hai ragione. Quando feci per andarmene, mi chiesi cosa... Il fratello Shire era presente nello stesso momento. Arrivò il fratello Creek nello stesso momento. Quando tutti iniziarono a spostarsi, iniziarono a muoversi lì intorno, un pochino, questo predicatore metodista si avvicinò e mi mise le mani sulla spalla. Disse: fratello Branham, quando tu non eri altro che un ragazzo, venni fuori dove tu eri arrampicato su un palo, lavorando con addosso un paio di speroni e il viso sporco. E disse: sapevo che tu insegnavi la guarigione divina. E la mia povera vecchia mamma giaceva là dentro con una malattia ai reni. Non si sarebbe mai ripresa. Giaceva in punto di morte. E tu entraste, ti togliesti gli speroni e gli attrezzi e ti inginocchiasti a terra e pregasti per mia madre. Una settimana dopo di allora, il dottore la dichiarò perfetta in buona salute. Disse: questa è avvenuta 23 anni fa e lei è perfettamente sana in salute oggi. Non mi importa se è la mia chiesa o cosa sia, io credo. Alleluia. Ecco qui, sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. I tempi possono venire e andare e le cose possono cambiare, ma il Vangelo di Gesù Cristo rimarrà lo stesso per tutte le incessanti epoche. Sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa. Che chiesa era? Che pietra era? Chiedete alla Chiesa Cattolica, loro dicono: là c'era una grande pietra. La Chiesa Cattolica, la gerarchia siede su di essa stasera, sopra questa pietra, distribuendo poteri alle altre chiese, perdonando i peccati. Quello è nella definizione cattolica. Se venite a scoprire, chiedete ai protestanti, dicono, cos'era quella pietra? Direbbero, quello era Gesù Cristo, è la pietra. Oh, fratello, cosa disse Gesù in proposito? Pietro disse, e voi chi dite? Lui disse, e voi chi dite che io sono? Non stava parlando di se stesso? Disse, e voi chi dite che io sono? Alcuni hanno detto che tu sei Mosè e alcuni dicono che sei Elia. Ma voi chi dite? Pietro disse, tu sei il Cristo, il figliuol dell'Iddio vivente. Egli disse, tu sei beato Simone, figliuol di Giona, concio sia che la carne e il sangue non t'abbiano rivelato questo? Non hai mai preso una teologia umana su questo? Non l'hai mai imparato in un seminario? Ma il Padre mio che è nei cieli te lo ha rivelato. E sopra questa pietra, alleluia, quale pietra? La rivelazione spirituale di Dio che manifesta se stesso al singolo. Alleluia, sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Quando uno è mai nato veramente dello spirito di Dio e dalla corona della sua testa fino alle punte delle unghie delle dita dei piedi è stato cambiato dalla potenza della risurrezione del Signore Gesù Cristo e le sue proprie idee egoiste sono svanite e Dio ha il completo controllo di quell'uomo. Egli crederà ogni parola scritta del Signore Gesù Cristo, praticherà la stessa cosa. Sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Amen. Ciò vi farebbe sentire religiosi. Non è vero? Certamente sì. Esso è quella pietra che è stata da voi edificatori sprezzata. E in nessun altro nome la salvezza se non questo nome del Signore Gesù. E la Bibbia ha detto qui che essi avendo inteso che erano idioti e senza lettere. Da quale scuola sono venuti? Un mucchio di stupidi che sono venuti lì fuori. Beh, chi è questo mucchio di idioti e senza lettere? Beh, gli uomini non conoscono nemmeno il loro ABC. Beh, guardate il linguaggio che usano. Che tipo di persone è questo? Beh, da quale seminario sono usciti? Siete il dottor chi? Vedete? Ma dovettero riconoscere bene, perché si accorsero che erano stati con Gesù. Ecco la cosa principale, fratello. Se non riconoscete il caffè dai fagioli spaccati, se conoscete il Signore Gesù Cristo e la potenza della sua risurrezione, preferirei averla a qualsiasi altra cosa. Sì, Signore. Oh my Dio, ancorami lì, lasciatemi riposare sotto l'albero da dove scorre la fonte così libera, dove l'agnello è la luce e l'anima dei salvati non muore mai. Lasciatemi ancorare lì, oh mai, fatemi sedere accanto all'albero sempre verde quando il viaggio di questa vita è finito. Oh, non bramare le vane ricchezze di questo mondo che così rapidamente marciscono. Cerca di guadagnare quei tesori celesti, essi non cesseranno mai. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Tieniti alla mano sua immutabile. Proprio così. Quando questo viaggio è terminato, se verso Dio sei stato fedele, bella e luminosa, la tua casa in gloria, la tua anima estasiata vedrà. Una di queste sere, una di queste mattine, o uno di questi mezzogiorni, la vostra anima sarà tirata fuori dal vostro corpo, come un dente che viene estratto. State camminando su fragili fili e potrebbero spezzarsi in qualsiasi momento. Ma di cosa mi preoccupo? Di cosa vi preoccupate? Perché egli lo solleverà con le sue ali eterne. Lo afferrerà quando quell'anima evade da qui. Ci sarà qualcuno alla fine della strada, mai, mai, a tenerlo in alto e a sostenerlo con le sue braccia eterne e a portarlo giù per la valle dell'ombra, della morte, per presentarlo laggiù perfetto e irreprensibile nel cospetto del Padre. Dunque, perché dovremmo preoccuparci? Perché ci interesserebbe quello che il mondo ha da dire o cosa ha questo, quello o l'altro? Intanto che abbiamo l'immutabile mano di Dio nella nostra, per cosa ci preoccupiamo? Lasciate che le persone, lasciate che tutti, lasciate che uomini e donne, lasciate che bambini, lasciate che tutti qui che non conoscono il Signore Gesù Cristo mi diano una ragione perché non dovrei servirlo. Datemi una ragione, perché lascereste passare questo Natale senza accettare il Signore Gesù Cristo? Smettete di pensare a questa cosa o quella cosa, smettete di pensare sul se io dovrei fare questo, fare quello. Vi sto chiedendo una cosa consistente: avete creduto al Signore Gesù Cristo? Se credete veramente, proverò con la Bibbia che voi avete vita eterna e non potete morire. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Quando Gesù Cristo pronunciò quelle parole, quando Pietro le pronunciò il giorno di Pentecoste, quando Gesù le pronunciò proprio qui in San Giovanni 5, quando pronunciarono in tutta la Bibbia, gli uomini l'hanno distorta, l'hanno mischiata e hanno cercato di farne questo e produrre questo per proporre organizzazione ogni cosa. Alcuni di loro hanno detto: sì, credi semplicemente che egli è il Signore Gesù Cristo ed entra. È tutto. Vedete l'inganno del diavolo? Uno ha detto: oh fratello, siamo diventati così felici, abbiamo giubilato. Vedete l'inganno del diavolo? Uno ha detto: abbiamo parlato in lingua e sappiamo di averlo. Vedete l'inganno del diavolo? Quelle cose vanno bene, ma non è ancora Cristo. Certo che siete. Quando uno ha davvero creduto completamente al Signore Gesù Cristo, a vita eterna, il minuto in cui crede, proprio così, quando credi, la tua vita dirà cosa sei, la tua vita, e tutto ciò avverrà. Tutte queste cose come giubilare, rallegrarsi e parlare in lingue e guarire i malati e tutti questi altri doni e cose non ci saranno perché l'avete fatto voi. Vi seguiranno con un vero segno di Dio, capite? Oh, cercate in prima il regno di Dio e la sua giustizia. Le altre cose saranno sopraggiunte. Quando penso a questo mondo disastroso e mi guardo in giro e vedo la scritta sulla parete, su ogni nazione, vedo che le bombe atomiche fanno tremare le persone. Quando i grandi governanti e cose, dovreste leggere cosa dicono nel Pentagono su queste cose che accadono. Dovreste vedere cosa questa nazione, fratello, lascia che ti dica qualcosa. Stiamo mettendo su una grande spavalda facciata, quando proprio giù nel cuore di questa nazione sono freneticamente spaventati. Lo sapete, tanto vale ammettere la verità e avete diritto a essere spaventati. C'è solo una persona che non ha diritto per niente di essere spaventata. Questo è un uomo o una donna che sono nati dello Spirito di Dio. La bomba atomica è un biglietto diretto al cielo per il credente. Alleluia! Sì, Signore, la morte non può fare niente per voi se non una morte rapida e una gloria rapida, proprio così. Questa veste di carne lascerò e risorgerò e afferrerò il premio eterno e mentre attraverserò l'aria acclamerò: addio, addio, dolce ora del pregar. Andati! Cosa significherà una bomba atomica per questi vecchi santi dai capelli grigi? Di nuovo un uomo giovane e una donna giovane. Cosa significherà una bomba atomica per queste case? E tutti loro sono andati avanti quasi e sono rimaste qui da sole, tutta la famiglia di nuovo insieme. Gloria a Dio, fratello! Cosa potreste avere di più grande di questo? Con la perfetta certezza che il vostro cuore riposa lì, al Calvario, che non c'è niente al mondo che possa agitarvi, cambiarvi, scuotervi! Siete in Cristo Gesù ancorati altrove nel regno di Dio fino al giorno della vostra redenzione per essere presentati irreprensibili dinanzi a Lui. Non ciò che avete fatto, se riesco proprio a smettere questo e se riesco a smettere quello, non è niente che avete fatto voi. È cosa ha fatto Lui per voi. Credete con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente? Quando Pietro stava andando, Filippo, quando stava per battezzare l'eunuco, lui disse: ecco dell'acqua, che mi impedisce d'essere battezzato? Pietro, Filippo disse: aspetta un minuto, se tu credi con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, se credi a essa, egli disse: io credo con tutto il cuore, l'anima e la mente, che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. Fermò il carro, scese nell'acqua, lo battezzò. Poi lo Spirito Santo rapì Filippo dalla sua vista al punto che nemmeno lo vide più e lo portò nello spazio per circa 200 miglia e lo fece sedere e iniziò di nuovo un risveglio. Proprio così. Proprio così, oh my. Quel Dio che viveva a quel tempo è lo stesso Dio oggi. Quando penso a Paolo là fuori sulla barca quella notte, ogni speranza era svanita, che si sarebbero mai salvati. La vecchia barca era invasa dall'acqua ed era terribilmente nei guai. Ogni speranza, tutti si rassegnano. E Paolo seduto laggiù sul ponte quella notte, probabilmente pregando. L'angelo del Signore andò da lui, disse: Paolo, non temere, non temere, perché ti farò comparire davanti a Cesare. Devi testimoniare. Lì e ti ho donati tutti coloro che navigano teco. Posso vedere Paolo correre lassù sulla barca e agitare la sua preziosa mano e gridare alleluia, gridando: aspettate un minuto, fratelli, aspettate un minuto. Loro dissero: un uomo deve essere già così sconvolto che è uscito di testa. Eccovi, e tutti i dottori di teologia uscirono a vedere qual era il problema. Disse: siate forti, siate forti. Dissero: poveretto, è diventato pazzo a questo punto? Ecco, ha digiunato per così tanto tempo. Ha fatto tutto questo ed è quasi andato ora. Disse: siate forti, perciò che un angelo dell'Iddio a cui sono servitore mi è apparso la scorsa notte dicendo: Paolo, non temere, ma ti conviene comparire davanti a Cesare, eppure il Dio ti ha donati tutti coloro che navigano teco. Disse: or bisogna che la barca naufraghi su un'isola, perché l'ho visto in una visione, ma ho fede in Dio che avverrà proprio come me lo ha mostrato. E avvenne parola per parola per parola, precisamente proprio così. Ora, dunque, voglio che notiate un qualcosina, così potete vedere sull'altro lato una sua veduta. Guardate, quando calarono le barche e iniziarono a filarsela, Paolo disse: l'unico modo che possiate essere salvati è rimanere su questa barca. Si doveva farlo secondo il così dice il Signore. Il Signore aveva dato una visione, ma doveva essere compiuta secondo il suo modo. E quando Dio dà un modello della Chiesa dello Spirito Santo, fratello, e come far uscire questa cosa dal caos? Potete avere quattro grandi e pentagoni e tutto quello che volete avere. Potete ordinare chiese e ministri e produrre teologie e istruirli. Non verrà mai fatto finché le persone non ritornano all'eterna maniera di Dio e ricevono il battesimo dello Spirito Santo e vanno avanti predicando con segni e prodigi che accompagnano il loro ministerio. Non verrà mai fatto niente di meno di quello. Dio ha il programma, ma voi dovete venire a quel programma. Oh Dio, aiutaci stasera, fratello Neville, aiutaci stasera a crederlo, è la mia preghiera. Non ci sia che in un altro nome la salvezza, solo nel nome del Signore Gesù. Ora, mentre ci avviciniamo al periodo di Natale, ora, e qui le cose sono tutte decorate con Babbo Natale, invece di Gesù, neanche lo pronunciano più, XMAS, neanche scrivono più Christ in Christmas. Appendono, beh, le persone mai pensano neanche alla nascita, oh, niente di Cristo. Per cosa è davvero? L'unica cosa che pensano è che Babbo Natale ha preso il suo posto. E anziché rallegrarsi sotto lo Spirito di Dio, escono e si ubriacano e si rallegrano. Capite? Ecco cosa fa la differenza. Così, nonostante tutto, fratello, sorella, io non posso fermare questo. Non potete fermarlo voi. La parola di Dio ha detto che sarebbe stato in quel modo. Gli uomini saranno amatori della volontà, anziché di Dio. Come farete ad abbatterlo? Avendo apparenza di pietà, ciascuno di loro va in chiesa, sì signore, avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata la potenza d'essa, anche tali schiva. Sono così felice stasera, amico cristiano, che sono qui con voi stasera. Sono così felice che io ho avuto il privilegio di parlarvi col cuore, e tutto il mio cuore è avvolto da questo messaggio. È stato lì, proprio dal giorno che Dio mi ha dato il battesimo dello Spirito Santo, proprio qui a Jeffersonville, Indiana, quando credetti a suo figlio Gesù Cristo e l'accettai qui, fuori, in un piccolo vecchio capanno, come mio salvatore personale. E il Signore scese sopra di me quella notte e creò una luce in quella stanza, e io la guardai così spaventato che non riuscivo nemmeno a muovermi. Mi inginocchiai su un vecchio sacco d'erba laggiù su Ohio Avenue e vidi quella luce formare una croce e qualcosa su quella croce che mi parlò. Da quella notte le mie speranze sono state fondate su niente di meno che la parola di Dio e Gesù Cristo e la giustizia. Ecco dove credo con tutto il cuore. Lasciare andare quello che viene, quello che potrebbe. La mia speranza ancora si ancora proprio lì. E sono contento stasera di essere seduto con una compagnia come questa che crede la stessa cosa che ha ricevuto lo stesso Signore Gesù Cristo. Attraverso anni, attraverso molti pericoli, fatiche, insidie, sono già passato. Mi hanno invecchiato, mi hanno fatto a pezzi, mi hanno deprivato. Ma è la grazia che mi ha portato al sicuro fin qui, è la grazia che mi porterà avanti, e quando avremo trascorso là 10.000 anni, splendendo luminosi come il sole, non avremo meno giorni per cantare la lode di Dio di quando iniziammo. Quando Daniele vide una visione di quello e disse: malgrado quelli che hanno misfatto, avranno misfatto negli ultimi giorni, ma quelli che conoscono l'Iddio loro faranno gesta negli ultimi giorni, parlando di questo tempo. Sapete cosa sono le gesta? Gesta di fede, compiranno segni e prodigi. Ma gli empi continueranno ancora ad aver misfatto, disse, andranno attorno e la conoscenza crescerà. Ma disse, chiudi il libro, o Daniele, tu dormirai nella tua condizione, ma sorgerai in quell'ultimo giorno, e gli intendenti allora convertiranno molti a Cristo, risplenderanno come le stelle del cielo in sempiterno. 40 anni mi hanno fatto a pezzi, 80 anni forse hanno fatto a pezzi voi, forse 30 anni hanno fatto di voi una persona diversa, giusto un breve periodo di tempo così. Ma avete mai guardato fuori alla stella del mattino? Quando sorge al mattino, vi siete mai alzati presto e l'avete guardata sospesa là, nei cieli, quando luccica e giubila, si rallegra nel cielo. Non ha mai perso un puntino della sua bellezza, è proprio luminosa e bella come lo era il giorno in cui egli l'appese, Dio l'appese nella sua orbita. Non ha mai perso un po' del suo tempo ed è rimasta lì per migliaia e migliaia di anni e non ha mai perso la sua bellezza. E la Bibbia dice, quelli che avranno giustificati molti risplenderanno più delle stelle in sempiterno. Alleluia! Fratello, è una buona cosa essere un predicatore, dopo tutto, non è vero? Sì, Signore, è una buona cosa essere un cristiano. I tempi possono essere duri, Dio non ha promesso un un comodo letto di fiori, ma ha promesso grazia sufficiente per ogni prova che può colpirvi. Proprio così, sì, davvero, la grazia è sufficiente. Non che lui sia su un fiore, comodo letto di fiori, ma ha promesso grazia per vincere in ogni tentazione. Quando una croce diventa pesante, Cristo ha promesso di essere con te. Sì, Signore. Un glorioso giorno, quando è tutto finito, lo incontreremo in pace. Dio conceda che ciascuno di voi riceverà la stessa cosa. Se c'è un incredulo qui stasera, credi al Signore Gesù Cristo. E il minuto in cui credi, Dio te ne darà la testimonianza. Egli ti suggellerà nel suo regno per sempre. Se c'è qualcosa che sta bussando al tuo cuore e lo senti e rifiuti di riceverlo, sarai un uomo e una donna miserabile finché non dici sì, Signore Gesù. E che voi possiate, durante questa prossima settimana, questa natività di Natale, mentre tutti sono felici e cantano uno all'altro, che possiate con braccia, come una volta Simeone, quando quelle festività natalizie, quando scese per il Tempio e con le sue forti braccia, oh, sollevò il Salvatore tra le braccia e lo abbracciò, disse: Signore, lascia andare il tuo servitore in pace, secondo la tua parola, poiché gli occhi miei han veduta la tua salvezza. Che possiate con braccia di fede anche voi, questo Natale, non abbracciare un Babbo Natale, né scambiare un regalo, ma possiate invitare a abbracciare nel cuore, con braccia di fede, lo stesso Signore Gesù che Simeone tenne tra le braccia anni fa. Ed egli vi benedirà e vi darà vita eterna, e voi non potete perire perché avete la vita di Dio in voi. Sapete cosa la parola? Non per entrare nelle cose greche e da parlare fra persone che parlano cose greche. Noi non parliamo di cose greche qui, parliamo di Gesù Cristo in questo tabernacolo. Non veniamo con parole gonfie qui, veniamo qui col conoscere nient'altro che la potenza della risurrezione di Cristo. Ma la stessa parola, parola greca, significa vita eterna. La stessa parola greca nella traduzione, ho entrambi l'ebraico e il greco e li ho studiati. Non sono uno studioso di questo, conosco solo qualche parola. Giusto qualcosa per aiutarmi. Quando qualcuno si mette a discutere, so come interromperli su questo. Ma quando si arriva a un punto come questo, che quando quella stessa parola greca che parla della vita di Dio, parla della stessa vita che egli dà a voi. E tutte e due parole greche e la vita di Dio, o vita eterna, vengono pronunziate Zoe, Z-O-E, Zoe. Vita. E tutti coloro che vengono a me, io darò loro Zoe, la mia stessa vita. Darò loro la mia stessa vita e non periranno mai. Ed io li risusciterò nell'ultimo giorno. In altre parole, ciascuno che viene a me, io lo avvolgerò in me. Amen. E diverrà parte di me. E non può morire, non più di quanto io possa morire, perché sono immortale e non posso morire. E la sua anima è immortale e non può morire. E lo risusciterò nell'ultimo giorno. Oh my. Allora ciò ci fa proprio dire, quando le vecchie prove diventano dure, in me dimora lo Spirito di Dio. Non c'è niente di buono qui dentro, solo Lui che c'è dentro. Non sono mio, sono Suo. Non cerco le cose del mondo, cerco Lui, perché le mie speranze sono fondate su di Lui. Un giorno io lo vedrò ed è tutto quello che ho bramato. Ciò per cui vivo è portare le persone a Lui. lui. E vi dico, i vecchi ceppi iniziano a staccarsi e iniziate a camminare ancora di nuovo. Dio vi benedica. Spero che crediate con tutto il cuore mentre preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per il sangue del tuo giusto figlio, il Signore Gesù. Ti ringrazio stasera per lo Spirito Santo e per la sua visita, proprio qui in questo edificio e anche proprio qui, ora. Lo stesso Spirito in accordo alla parola di Dio, che è infallibile e non può fallire. Lo stesso Spirito che risuscitò Gesù dal sepolcro è proprio qui, in mezzo a noi, ora. Dio, possano i figli qui presenti, che non ti conoscono, possono accettarlo stasera e credere al Signore Gesù Cristo e avere vita eterna. Concedilo, possano credere alla vita eterna, proprio in quest'ora. Guarisci i malati e gli afflitti. Ricordati delle case in lutto, Signore. Oh Dio, e che stanno vicino a quelle bare, e forse uomini e donne non salvati. Cosa si può dire? E sapendo che il Vangelo è stato predicato proprio su di loro centinaia di volte e centinaia di volte. Oh Padre, prego che gli uomini e le donne presenti afferreranno una visione stasera e si renderanno conto che ciascuno di noi è mortale e non sappiamo in che momento possiamo essere chiamati a rispondere laggiù al giudizio e dare conto di quello che abbiamo fatto con Gesù Cristo. E poi il caso è chiuso, il libro è chiuso, rimane chiuso e non c'è niente che si possa fare. Abbiamo giudicato noi stessi giudicandolo. Padre, oh, investiga il mio cuore stasera, Signore. Investigami, disse Davide, e provami. Non solo Davide, ma io dico la stessa cosa. Se c'è una condizione empia in me, Signore, toglila, Dio, non trattenerla vicino a me, Signore. Io non la voglio, Padre. Lasciala andare, non solo per me, ma per tutte queste persone che sono presenti stasera, che mi hanno sentito predicare, Padre. Prego che se c'è dell'impietà, qualche peccato, in queste persone qui, che lo toglierai completamente da loro, Signore. Non lasciare che resti vicino a questi, i tuoi figli. Dio, tienilo lontano, dai loro grazia per vincere in ogni prova. Concedilo, Signore. Che possa il seme di Dio dal cesto ora mettere radici nei cuori delle persone e crescere a vita eterna. Queste benedizioni chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oh, voglio vederlo, voglio guardare il suo volto, la cantar per sempre della sua grazia che salva per le strade della gloria. Fatemi alzar la voce quando le preoccupazioni tutte passate, finalmente a casa gioir per sempre. Mentre viaggio per questa terra, cantando mentre vado, puntando le anime al Calvario, al tuo flusso cremi sì. Oh, molte frecce trafiggono la mia anima da fuori e dentro, ma il mio Signore mi guida a sé, io devo vincere. Oh, voglio vederlo, guardare il suo volto, la cantar per sempre della sua grazia che salva per le strade della gloria. Fatemi alzar la voce, le preoccupazioni tutte passate, finalmente a casa gioir per sempre. Oh, voglio cantare uno di questi giorni. Credo che il Signore mi lascerà cantare uno di questi giorni. Sì, quando attraverso il fiume, proprio così, quando attraverso l'altra riva, forse non su questa riva, io non so cantare, ma sapete che cantico canterò? Niente c'è fra l'anima mia e il Salvatore, niente del sogno ingannevole di questo mondo. A ogni perverso piacere ho rinunciato. Gesù è mio, non c'è niente di mezzo. Oh my! Tra l'anima mia e il Salvatore, niente del sogno ingannevole di questo mondo, a ogni perverso piacere ho rinunciato. Gesù è mio, non c'è niente di mezzo. Quanti possono cantarlo stasera come testimonianza con le mani alzate? Niente fra l'anima mia e il Salvatore, niente del sogno ingannevole di questo mondo, a ogni perverso piacere ho rinunciato. Gesù è mio, non c'è niente di mezzo. Non vi fa sentire meravigliosamente? Chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non viene mai in giudizio, anzi è già passato dalla morte alla vita. Eccoci stasera con le mani alzate che cantiamo. A ogni perverso piacere ho rinunciato. Gesù è mio, non c'è niente in mezzo. Il mio lavoro, i miei amici, i miei cari, la mia gente, mia moglie, i miei figli, qualsiasi cosa ci sia su questa terra, non importa cosa sia, niente fra l'anima mia e il Salvatore. Gesù è mio, non c'è niente di mezzo. Tutte le altre cose sono secondarie. Non è meraviglioso? Una di queste mattine, quando sentite qualcuno cantare, grazia sorprendente, che dolce il suono, quando avete attraversato il fiume, sapete? Siete andati là e siete cambiata un uomo e una donna giovani, incontrando tutti i vostri familiari giovani là, sapete? E i vostri cari, vostro padre e vostra madre, stringendogli la mano dicendo: oh mamma, è così bello rivederti. Beh, guarda laggiù, verrà il fratello John, ecco che viene il fratello Joe, qui, beh, guarda qui, non stiamo avendo un bel momento? È molto in fondo sulla collina, lassù da qualche parte, sentite qualcuno cantare. Grazia sorprendente, che dolce il suono, che salvò un disgraziato come me. Correte in cima alla collina e guardate sopra, vedete quella piccola capanna lassù nell'angolo? Il fratello Branham sarà là fuori a cantare grazia sorprendente. Voi dite: beh, gloria a Dio, è giunto a casa. Eccolo che canta grazia sorprendente. Oh my! Grazia sorprendente, che dolce il suono, che salvò un disgraziato come me. Una volta ero perduto, ma ora sono ritrovato. Ero cieco, ma ora io. E stato per grazia. Molto prima che il mondo fosse formato, Dio, parlando ai suoi esseri angelici, disse: avrò qualcuno di nome William Branham che predicherà il Vangelo. E la grazia che ammaestrò il mio cuore a temere, e la grazia che alleviò le mie paure, quanto si mostrò preziosa quella grazia nell'ora in cui... Ora cosa? All'inizio credetti. Oh, quanto amo Gesù. Oh, quanto amo Gesù. Oh, quanto amo Gesù. Poiché prima e imamo, non l'abbandonerò mai, non l'abbandonerò mai, non l'abbandonerò mai, poiché prima e imamo. Ho un padre lassù, ho un padre lassù, ho un padre lassù, all'altra riva. O un radioso giorno andrò a incontrarlo, un radioso giorno andrò a incontrarlo, un radioso giorno andrò a incontrarlo, all'altra riva. Oh, non sarà un felice incontro, non sarà un felice incontro, non sarà un felice incontro, all'altra riva. Beh, quel radioso giorno può essere domani, quel radioso giorno può essere domani, quel radioso giorno può essere domani, all'altra riva. Non sarà meraviglioso? Mi piace, padre. Mio padre è ricco di case e terre, ha la ricchezza del mondo in mano, di rubini e diamanti, d'argento e oro. I suoi scrigni sono pieni a immense ricchezze. Sono un figlio del re, un figlio del re, con Gesù mio Salvatore. Sono un figlio del re. Una tenda o una villetta, perché dovrei preoccuparmi? Lassù stanno costruendo un palazzo per me, anche se esiliato da casa. Ma ancora posso cantare: oh, gloria a Dio! Sono il figlio del re, sono un figlio del re, sono un figlio del re, con Gesù mio Salvatore. figlio del re. Nostro Padre Celeste, mentre i nostri cuori sono toccati da questi vecchi inni che furono scritti dallo Spirito Santo molti, molti anni fa, quando i fratelli che sono andati avanti avevano afferrato la visione, li amiamo perché ci danno un solido fondamento in questi periodi problematici. Dio, concedi stasera che tutti i peccati ci siano tolti ora, mentre stiamo entrando nel periodo di Natale. Togli il peccato, togli la malattia, Signore. Dio, benedici i bisognosi stasera in ogni luogo, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Ci sono persone ora che vorrebbero scendere all'altare per essere unti e si preghi per loro. Potete venire mentre canticchiamo di nuovo questo cantico, figlio del re. Vedete? Se state su questo lato